sabato al Festival Logos durante la presentazione del libro Lettere dalla Catalogna, all'interno del quale c'è appunto un'intervista alla qui presente filosofa basca. Puoi confermare, sei filosofa? Lo puoi dire?
Sì, confermo.
Bene, e allora noi ti utilizziamo oggi in qualche modo per spiegarci un po' quello che è successo e sta succedendo nel Paese Basco e nello Stato spagnolo. Io direi di cominciare da quello che diceva Giovanni, ovvero sia il tuo essere una filosofa femminista e di occuparti di questi problemi. Nel corso degli ultimi mesi dell'ultimo anno, se non capisci qualcosa diccelo, te lo traduciamo subito. E ci è capitato molto spesso di parlare sia delle mobilitazioni, dei cortei, delle donne che hanno avuto luogo nello Stato spagnolo, sia anche, però con più difficoltà, diciamo, del dibattito teorico, politico e intellettuale che c'era dietro queste mobilitazioni e manifestazioni. Ecco, ti chiederemmo di farci un po' una sintesi di quello che avviene all'interno del movimento femminista basco e spagnolo e come questo movimento in qualche modo si interseca e dialoga con gli altri movimenti sociali.
Bien, bueno, por un lado hay que diferenciar entre el movimiento estatal español y luego el movimiento feminista vasco y por otro lado el catalán. En lo que refiere al Estado español, es verdad que como estamos en una ola feminista internacional, pues se han reorganizado. Ahora bien, debido a los conflictos, entre comillas, nacionales que se dan dentro del Estado español, la relación, por un lado, entre el movimiento feminista vasco y catalán con el estatal no es homogéneo, porque se cruza el eje del proceso independentista y el eje territorial nacional.
Cierto. ¿Qué dices? ¿Es comprensible? Cerchiamo di tradurre un po'.
Sì, non siamo tutti.
Diciamo che quando si parla di femminismo o di femminismi in Spagna, intanto è utile fare un piccolo primo chiarimento e quindi parlare sia del movimento a livello statale che di quello a livello più territoriale, perché chiaramente all'interno della Spagna e questi due ambiti non sempre si intersecano in modo omogeneo. La questione indipendentista attraversa le mobilitazioni femministe nei territori del País Vasco o della Catalogna chiaramente in modo diverso rispetto a quanto non faccia nel quadro più complessivo dello Stato spagnolo.
Entonces, teniendo ese eje en cuenta, la relación hoy en día que hay entre el movimiento feminista, ya sea vasco, ya sea catalán, con el resto de movimientos sociales, sobre todo dentro del ámbito también catalán y vasco, y algunos otros movimientos del Estado español, como por ejemplo Andalucía, secciones de Madrid, etcétera, es más intenso de lo que era hace unos años. Como digo, entre otras cosas, porque lo que está sucediendo en Europa, en diferentes países, tiene causas comunes muchas veces. Es decir, las demandas que están surgiendo a lo largo de Europa, no solo con el Brexit o con el referéndum catalán, incluso en Italia también tenéis, es verdad que aquí es bastante de derechas ese movimiento por ahora, etcétera, pero lo que quiero decir es que las relaciones entre los movimientos sociales, por lo menos allí, en el País Vasco y en Cataluña, se han reforzado porque se ve que el malestar que está surgiendo tiene relación con la pérdida de poder de la población. Por tanto, los discursos que relacionan más democracia con más autogobierno y, por tanto, independencia, digamos que se han cohesionado más durante los últimos años.
Intanto c'è da dire subito che nei territori, tanto quello catalano come quello basco, le fratture che si sono prodotte in questi ultimi periodi rispetto alla questione del rapporto con l'Unione Europea e con tutte le richieste di maggiore democrazia che proprio insomma l'organizzazione europea in qualche modo nega, hanno sicuramente enormemente aiutato i movimenti sociali a ritrovare nuovo vigore e nuovo slancio rispetto agli anni passati, a diciamo ricostruire in qualche modo la loro presenza. E chiaramente la questione dell'indipendenza è diventata una enorme opportunità di mobilitazione e di crescita di questi movimenti.
Senti, una delle critiche che si fa.
Però posso, scusa, certo. Se ti interrompo. Però una cosa che invece mi rimane meno chiara è invece rispetto alle mobilitazioni nel resto dello Stato spagnolo, che comunque, almeno in termini, come dire, di movimento femminista, sono state molto ampie, no? Nonostante non ci fosse diciamo l'asse indipendentista a vertebrarle in qualche modo, no? Vengono sicuramente da una richiesta diversa o in qualche modo sovrapponibile a quella che costruisce il movimento anche femminista nei territori di Catalogna e País Basco.
Las relaciones no son del todo fáciles con este tema, porque lo que digo es que es verdad que si bien, por ejemplo, el movimiento parte del movimiento feminista andaluz, Murcia, parte en Madrid, tienen tradicionalmente relación con los movimientos sociales y, por tanto, el movimiento feminista catalán y vasco, en general, la mayoría del movimiento feminista en España es anti-independentista. En general, es verdad que probablemente estos años van a ir cambiando quizás las cosas, pero hasta ahora, y por eso hay enfado.
Quindi, allora, ti interrompo solo perché no, per tanto tu poi invece capisci più o meno quello che diciamo in italiano, questo facilita. Quindi, nonostante tradizionalmente i rapporti fra i movimenti sociali nel quadro dello Stato spagnolo fossero molto forti con tra i movimenti sociali, diciamo, in ambito territoriale spagnolo e i movimenti sociali in ambito territoriale, sia basco che catalano, anche sulla questione dei femminismi, no?
Era Murcia e Madrid.
Murcia e Madrid in particolare, no? Non cioè, perché poi,
anzi, con Murcia e Madrid ci sono delle relazioni.
Non dei marziani, ma dei murciani, sì. All'ascolto, non si offendano se non ho citato.
Un esempio lo di Murcia,
un esempio. Però già è che non hai usato Huesca, perché potrebbe... quindi, no? È vero, almeno mi sembra di capire, che c'è una certa consapevolezza che il tema dell'indipendentismo ha creato una distanza fra il movimento femminista, diciamo, nel quadro, almeno per il momento.
Sì, per il momento, e è abbastanza strutturale.
Perché secondo te?
Porque hablábamos el otro día, el sábado, ¿no? Claro, la construcción nacional, la identidad española, tal y como se ha construido, nunca ha permitido, digamos, que otras naciones tengan la misma importancia que la nación española. Entonces, a los movimientos sociales en general del Estado, no quiero decir todos, porque ya sabéis vosotros también que tradicionalmente ha habido muchos apoyos, etcétera, pero tradicionalmente no se ve con buenos ojos el proceso de independencia, ya sea catalán, ya sea vasco, etcétera. Entonces, si bien es cierto que, por ejemplo, la desaparición de ETA en el País Vasco ha llevado a un acercamiento histórico entre los diferentes feminismos, ¿no? Cosa que en Cataluña está pasando a otro nivel, ¿no? Pues porque en cuanto se relaciona el proceso de independencia con falta de democracia, bueno, hay gente que en los movimientos sociales se acerca. En general, hay un rechazo. Hay un rechazo absoluto, y las últimas movilizaciones feministas, incluido la huelga del 8 de marzo, incluido el tema de la manada, un montón, ha habido problemas entre los movimientos feministas vascos, por ejemplo, y el estatal. Okay. Porque no respetan, y esto hay que decirlo, no respetan el movimiento autónomo vasco o catalán. Es decir, ellos se creen que Madrid es la que tiene que coordinar, ¿no?, el movimiento feminista a nivel estatal, y no que cada uno sea autónomo. Y ese es un gran problema.
Claro.
Sí, diciamo, ci sono sempre stati, qui abbiamo parlato a lungo, dei grossi problemi per quanto riguarda la primazia all'interno dello Stato spagnolo fra i diversi movimenti sociali. Sono cambiate molte le cose con prima il cessate il fuoco e poi la scomparsa definitiva di ETA, che in qualche modo ha facilitato i rapporti. C'è tutta la vicenda del indipendentismo catalano, interpretato come una mancanza di democrazia per tutti, però continuano ad esserci delle, se non delle tensioni, delle frizioni. In particolar modo Iule segnalava la questione della manada, che si ricorderanno i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Dicevo, forse vale la pena,
lo stupro di massa avvenuto durante le San Ferminas di Pamplona del 2016. E insomma, anche diciamo a livello alternativo hai un problema di relazione entre Madrid e lo demás.
A livello
di movimenti sociali non, il federalismo è di là da venire.
No, non so se il federalismo è lontano dal, diciamo, come orizzonte, ecco, anche culturale all'interno dei movimenti sociali, però insistiamo un po' su questo tema perché veramente secondo me è molto interessante, diciamo, quello che appunto lega o rende difficile comprendere, come tu dicevi sabato alla presentazione del libro, una donna basca possa sentirsi tranquillamente a suo agio con se stessa, dichiarandosi contemporaneamente indipendentista, femminista, socialista, senza diciamo, dover necessariamente sopportare sempre quello sguardo un po', no, quella strizzata d'occhio di dell'interlocutore, che rimane sempre un po' sorpreso, no? Però questa difficoltà e questa sorpresa continua a essere molto forte, molto spesso, anche all'interno dello Stato spagnolo. Allora, visto che prima tu dicevi che i movimenti femministi territoriali, per chiamarli in qualche modo, sono stati anche un punto di riferimento, no? In passato, per altre zone dello Stato, per altri collettivi di altre provenienze geografiche all'interno dello Stato, se non riferimenti, come dire, proprio totali, però comunque interlocutori importanti con i quali verificare, insomma, no, scambiare pratiche, opinioni rispetto alla fase. Allora, no, mi chiedo, che succede? Cioè, vista dal punto di vista, secondo te, no? Ti chiedo di fare anche un po' un gioco, uno sforzo di metterti nei panni, ecco, no? Di una compagna dello Stato spagnolo, al di là, come dire, cioè, che succede? È possibile che si pensi che improvvisamente le donne basche e catalane siano completamente impazzite e diciamo, si dichiarino tranquillamente indipendentiste e femministe, e che dall'altra parte questo processo si è visto come una sorta di follia collettiva e non come un processo da effettivamente capire, comprendere con maggiore attenzione? Cioè, che cosa veramente blocca questo passaggio?
Io credo che la base di questo problema è generale, es decir, il problema che hay para entender, no solo desde el Estado español, también para cierta gente que vive en el País Vasco o en Cataluña, que se siente española. Claro, lo que decíamos el otro día, ¿no? Vosotros dos también decíais, ellas relacionan en general el Estado con la universalidad, ¿no? Es decir, tienen un pensamiento cosmopolita bastante liberal, en donde para ellas, por un lado, por supuesto, no tienen cultura política multinacional, pero por otro lado, su discurso es que los estados tienen que desaparecer y no crearse nuevos estados. Eso está muy metido en la gente de los movimientos sociales españoles. Sí, estatales.
Questa visione, aspetta che ti interrompo, che è lo che, sí. Tanto per cominciare, Iule, diciamo, punta di nuovo il dito, come insomma ha più volte anche scritto, su questa cornice cosmopolita e universalista, che permea ancora fortissimamente in qualche modo la cornice, no, del riferimento anche culturale di buona parte dei movimenti nel quadro dello Stato spagnolo, questa visione cosmopolita per cui non si riesce a capire che la costruzione di un nuovo stato, cioè per i femminismi e comunque molta parte del movimento spagnolo, l'indipendentismo corre il rischio di creare un nuovo stato, e questo è letto prevalentemente come un processo negativo e non positivo.
Eso es. Es decir, quiero recalcar que hay una visión imperialista, bueno, colonialista, depende cómo se llame, es decir, en qué corriente nos pongamos, en esa visión, porque obviamente esa visión implica la división entre el nacionalismo cívico, que es el español para ellas, y el nacionalismo primitivo y exclusivo, que es en el que siguen creyendo que estamos tanto las catalanas como las vascas. Es decir, para ellas, por eso digo que hay una especie de colonialismo simbólico, no solo, ¿no?, material, sino simbólico, en donde ellas y ellos en España se creen lo cívico, se creen que representan los valores universales, mientras que la gente vasca y la catalana, mucho más, si quieren crear un Estado, representan una especie de vuelta a lo primitivo. Y claro, dentro de esta ideología es la ideología imperial francesa, jacobina, ¿no?, de la creación del Estado moderno, y nos podríamos ir hasta Napoleón.
Sì, diciamo, c'è la consueta separazione fra due nazionalisti, due nazionalismi, uno considerato positivo e l'altro negativo, che riprende le mosse chiaramente da quello che è il modello giacobino, poi della rivoluzione francese del 1789, fra una separazione fra quello che avviene nella periferia e quello che avviene al centro. Quello che mi domando e ti domando è come, diciamo, da un punto di vista radicale e antagonista si possa in qualche modo giustificare questa dicotomia, no? Tu hai parlato di imperialismo. Come si fa a dire da sinistra che ci sono degli imperialismi buoni e degli altri imperialismi cattivi? Ecco, come lo si giustifica anche a livello filosofico, intellettuale?
Claro, a ver, más que imperialismo bueno o malo, es verdad que, bueno, todos sabemos, por ejemplo, Roma, el imperio romano.
Lo era más bueno que hay.
Era un imperio, pero trajo ciertas cosas. Quiero decir, eso es así. Digo, porque esta discusión está también con el feminismo islámico y con un montón de cosas de qué es occidental, qué es imperialista y qué no, ¿no? Entonces, dejando claro que es un debate complejo, ¿no? Y es decir, que hay veces que te dominan, pero hay dominaciones que no te traen nada y hay otras dominaciones que sí, es histórico, ¿no? Por mucho que estemos en contra de la dominación. El problema principal, yo creo, en este momento, del Estado español, que es un Estado fallido no solo económicamente, sino democráticamente, es que hasta que la izquierda y los movimientos sociales no entiendan que si no apoyan los procesos independentistas o los procesos de soberanía que se están dando en España, España no se va a poder democratizar. Y por eso digo que el pensamiento de izquierda del Estado español, como de muchos estados europeos, probablemente también en Italia, es imperialista en el sentido de que cree que hay naciones o comunidades políticas que tienen que ser subyugadas o dominadas por una comunidad mejor, más universal, más cívica. Y ese pensamiento está en la izquierda y es parte o causa de la crisis de la izquierda.
Sì, diciamo che il tema è molto complesso e andrebbe dibattuto a lungo. Iure citava, per dire, il femminismo islamico, su cui potremmo andare avanti per ore ed ore. E c'è una questione di mancato riconoscimento da parte di quella che potremmo definire la sinistra statale o nazionale di quello che avviene a livello locale, in particolar modo per quel che concerne la Spagna e lo Stato spagnolo, dove se non si riconosce il fatto che la Spagna è uno Stato fallito e non si riconosce se non l'indipendentismo, almeno la legittimità dei progetti di sovranità nazionale e di autodeterminazione, sarà difficile riuscire ad avere un dialogo con questo tipo di settori. E a questo punto però ti chiedo, è ancora presente la critica che ha fatto spesso e continua a fare tanta sinistra tradizionale, anche marxista, sul fatto che il femminismo o i processi di autodeterminazione non sono altro che un fattore divisivo della classe, per usare più i classici temi standard che vengono utilizzati. Ecco, di fronte a questi commenti, quali sono i ragionamenti che tu e che altri come voi avete portato avanti?
Para nosotros el pensamiento de que digamos lo nacional o el feminismo, etcétera, o los derechos del LGTBI rompen la clase, es un discurso misógino, patriarcal. O sea, ni marxista ni no marxista. Es un discurso patriarcal y misógino. Entre otras cosas porque Marx probablemente en este siglo, para empezar, no diría eso. Eso para empezar. Pero por otro lado, además, porque las ideologías modernas, de las cuales hay que coger un montón de elementos, como por ejemplo del marxismo, el análisis del capital, etcétera, en general tienen una raíz patriarcal. Pues porque no había en aquella época un feminismo extendido en esos movimientos, aunque sí, obviamente, en lucha constante internamente, pero es un pensamiento patriarcal. Entonces, creer que el problema de la izquierda y que la crisis de la izquierda viene por el hecho de que los grupos dominados, ¿no?, los grupos subalternos, pidan sus derechos, es decir, creer que lo que te jode no es el capital, sino las mujeres, los gays y los nacionalistas, como digo, es no solo un discurso liberal, porque ni siquiera es además marxismo materialista, es un discurso liberal, no tiene nada de materialista y además es patriarcal. Y entonces, ante este discurso estamos teniendo muchas reacciones, desde el marxismo machista, que llamamos, pero creemos que tenemos la oportunidad de enriquecer el debate. Y sobre todo, es la primera vez que tenemos masa crítica para confrontarnos, incluso dentro de la izquierda, con estas corrientes que se están extendiendo en Europa. Y además, se está haciendo mucho trabajo. El otro día estuvimos en Suecia, en un congreso marxista y feminista, y yo creo que todas las mujeres que en este momento participan en el movimiento feminista, sobre todo no mixto, en Europa, estamos de acuerdo y estamos preparadas para hacer frente a estos discursos que, como digo, no vamos a permitir que se etiqueten como marxistas, sino como machistas.
Sí, no, diciamo, sembra anche con lo slancio del pathos che ci ha messo, credo che la lingua sia arrivata ancora meglio. La critica che si può fare ai femminismi nel passato e nel presente di avere in qualche modo rotto una coscienza di classe non è un discorso né marxista né non marxista, è un discorso patriarcale e punto. E attribuire, diciamo, delle responsabilità vuol dire non capire l'importanza storica, peraltro anche non considerare che probabilmente Marx, se parlasse oggi, non direbbe certo le stesse cose su questi temi, o comunque che molti dei testi storici del pensiero marxista in quel periodo non possono non riflettere anche il fatto che un movimento femminista esplicitamente articolato nella società non c'era, e quindi è chiaro che sono osservazioni frutto anche di vizi a monte intellettuali, teorici e politici indiscutibili. Io volevo chiederti un'altra cosa prima che poi io me ne debba andare, per cui vi lascerò vi continuare e vi ascolterò. Visto che avevi parlato anche del femminismo in qualche modo islamico, no? O comunque di quella pluralità di pensiero che si sta producendo, credo che sta dando anche dei contributi molto interessanti, e chiaramente immagino per una femminista come te produca anche dei cortocircuiti rispetto a tutti gli sforzi di decolonizzare il proprio pensiero che ci invitano anche a fare compagne che non hanno la nostra stessa provenienza, diciamo, geografica e culturale. Proprio sabato prima di noi parlava Uria Butelja, che di questa critica, diciamo, al femminismo cosmopolita europeo è forse l'espressione più alta, no, in questo momento, e che invita molto e che credo abbia produca delle tensioni molto forti anche nei ragionamenti dello stesso movimento femminista all'interno della Francia, ma non solo della Francia. Che tipo di reazioni, ecco, ti produce questa riflessione della Bouteja e in generale, ecco, del femminismo arabo?
Yo a ella no le he seguido demasiado, pero bueno, en términos de crítica, creo que iba por ahí, de crítica al feminismo muchas veces blanco y liberal, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, pero es que ser feminista blanca y liberal no se refiere a tu color de piel, ¿no?, sino que se refiere a un conjunto de pensamientos y de prácticas. Es decir, como las feministas decoloniales dicen muchas veces, también hay mexicanas o nigerianas que son feministas liberales. Quiero decir que, entonces, por eso digo que se trata no solo de tu procedencia o de tu color de piel, ni siquiera a veces de tu clase socioeconómica en ese sentido, sino de qué prácticas, con qué prácticas te unes y con qué gente te movilizas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante la solidaridad, obviamente, política, entre, sobre todo con aquellas mujeres que más ejes de subordinación tienen, y por lo tanto, si eres pobre, eres negra, etcétera, en un sistema blanco patriarcal, tus ejes de dominación son mucho mayores de los que puedo tener, por ejemplo, yo. Entonces, ahí es donde coincidimos, es decir, una visión interseccional que no tiene que ser liberal. Es decir, yo creo que en este caso muchas feministas estamos de acuerdo, ya sean de Turquía, ya sean de kurdas, por ejemplo, con las kurdas tenemos mucha relación, ya sean latinoamericanas, y además estamos en constante relación, de que lo que hay que crear es un pensamiento materialista, radical y, por supuesto, bueno, anticapitalista, anticolonial, etcétera. Pero a lo que voy, es decir, estas corrientes dentro del feminismo, que ha habido siempre, se tratan de una forma muy diferente a cómo tratan los hombres normalmente, que hemos llamado marxistas, porque las diferencias entre nosotras se hacen mediante discusiones que en principio enriquecen el debate, no se hacen mediante insultos, ¿no? Que esa es la diferencia que hay con y cuando detectamos reacciones patriarcales, ¿no? Que en realidad no es que se metan con el feminismo liberal, es que se meten con todo el feminismo porque rompe la clase. Entonces, por eso digo que entre las feministas socialistas, marxistas, anarquistas, incluso liberales, decoloniales, etcétera, estamos en un debate constante del cual aprendemos, pero no nos insultamos, como ocurre, como digo, con la reacción que está habiendo de parte de muchos colectivos y movimientos sociales mixtos, porque esto es muy importante, en donde directamente atacan al feminismo. Y en relación a esto, Grossfogel, sí, decía, ¿no?, una vez, lo que nosotras hemos dicho una y otra vez, la clase, el feminismo o el nacionalismo no divide la clase está dividida, está dividida. Entonces, por decir que está dividida, ¿no?, no la divides, simplemente dices que está dividida. Claro.
Vai tu, Marco, io vi devo salutare e vi lascio la traduzione di Marco e a presto e buon proseguimento di chiacchierata.
Grazie.
Va bene, allora procediamo. Allora, chiaramente, insomma, è abbastanza chiaro quello che ha detto Iule sul suo essere d'accordo su questa questione, sull'esistenza di un femminismo liberale bianco, che chiaramente non deve coincidere per forza con il colore della pelle, perché ci possono essere femministe bianche e liberali che arrivano anche dall'Africa o dal Sud America, fermo restando che poi, come dire, la pressione che ha sul proprio corpo una donna con la pelle nera e che viene da un paese del terzo mondo è sicuramente superiore a quella che può provare una donna bianca, ma insomma ci sono delle questioni che rimangono le stesse. C'è comunità di intenti fra tante femministe, tante militanti, Iule citava ovviamente le compagne curde, ma insomma le turche, le arabe, le sudamericane, ma credo che poi il punto più importante che ci comunicava è che esiste un dibattito all'interno di tutto il mondo femminista, che raggruppa tante anime, le marxiste, le anarchiche, le libertarie, anche quelle che vengono definite o che possiamo definire le femministe liberali, ed è un dibattito, è un dialogo che è comunque fecondo e che si basa sul rispetto reciproco e che ha portato un innalzamento dello spessore del dibattito, e questo probabilmente è diciamo una grande differenza, la differenza più immediata rispetto al dibattito che si ha invece in altri ambiti dove il patriarcato evidentemente insomma si fa sentire di più. Io l'ultima cosa che volevo chiedere a Iule, visto che siamo quasi in chiusura e che riguarda specificamente la nostra trasmissione, abbiamo parlato molto di femminismo, io ti volevo chiedere che cosa ha significato all'interno della tua traiettoria politica, culturale e intellettuale l'essere anche nata nel Paese Basco, in Euskal Herria, perché appunto tutti i discorsi che abbiamo fatto sul femminismo come qualcosa che divide la classe, che è dirompente, che separa, e tu ci hai ricordato che la classe è già separata di per sé, purtroppo è un dato di fatto. Ecco, nel Paese Basco questo dibattito c'è a partire almeno dagli anni 50 con la questione nazionale e quindi la questione dell'autodeterminazione. E anche qui il marxismo in qualche modo c'è entrato e c'è stato un dibattito che continua ancora adesso. Ecco, che specificità c'è nel essere anche basca, oltre ad essere una femminista, una compagna, una marxista per te? Se c'è, se hai.
Sì, yo creo que sí hay. Como bien has dicho, claro, al ser de una nacionalidad o de una comunidad política minorizada, ¿no? O sin Estado, junto con bueno, las luchas de liberación nacional que hubo en toda esa época a partir de los 50, etcétera, en el País Vasco el movimiento feminista mayoritario, hegemónico, siempre ha sido independentista y por tanto proestado y marxista en el sentido más general. No es que todo el mundo se lea el Capital, pero en el sentido general. Por eso es especial, es decir, es muy difícil encontrarse. Todos los pueblos tienen su especificidad, ¿eh? Pero es muy difícil encontrarte, y de hecho en Cataluña se ve, que el movimiento feminista mayoritario y autónomo sea proestatal y de hecho sea marxista. Porque normalmente en Europa las feministas o el movimiento autónomo feminista suele ser más periférico, suele ser antisistema y suele estar más cercano al anarquismo en sus prácticas. Y eso, por ejemplo, lo vemos en Cataluña. En Cataluña el movimiento feminista anarquista ha tenido mucha más predominancia. Hoy en día ha cambiado todo, ¿eh? Por el tema del proceso independentista. Porque, claro, al ser de una nación minorizada, el discurso que tenemos sobre el Estado no pasa por la estadofobia liberal. Y la estadofobia liberal incluida de la izquierda, ¿no? Sí.
Allora, in pratica Iule dice, facendo parte di un popolo che è stato minorizzato e represso, chiaramente vivere nel Paese Basco rappresenta vivere una realtà particolare. Il movimento femminista nel Paese Basco, in particolar modo quello più legato al marxismo, è sempre stato storicamente un movimento come dire prostatale, ecco, mettiamola in questo modo, e questa è una particolarità perché solitamente andando anche in giro soltanto per l'Europa o nel mondo occidentale, quando ci sono queste situazioni il movimento femminista tende invece ad essere più autonomo e periferico. E Giulia faceva per esempio l'esempio della Catalogna, dove invece il movimento femminista ha avuto una traiettoria piuttosto diversa da quella che c'è stata nel Paese Basco, più legato alle correnti libertarie e anarchiche, anche se poi anche in Catalogna c'è stato un passaggio, un cambio nel momento in cui la lotta e il movimento per l'indipendenza è andata avanti, e quindi anche il movimento femminista in qualche modo ha spostato la sua ottica.
Y por eso la idea del Estado feminista surge allí, claro, donde si no va a surgir, luego eso se va a recoger en Cataluña, y entonces se va a hablar de república feminista, pero el discurso, el argumentario y la movilización a favor de un Estado feminista surge allí, y de hecho es una idea nueva que nosotras apostamos por ir, digamos, extendiendo en los congresos internacionales a los que vamos, porque de nuevo creemos que es muy importante desde un punto de vista feminista relacionar la democracia y la emancipación con estructuras públicas, y por tanto una de nuestras guerras es en contra de esa estadofobia que hay extendida en toda la izquierda y que es una de las causas de su crisis también.
Allora, è da qui che nasce la richiesta ovviamente di una forma Stato repubblicana, ma soprattutto di una forma statuale femminista, che dalla Catalogna poi si è espansa anche fuori all'interno di tutta una serie di incontri internazionali, con la richiesta, diciamo, di superare una certa forma di statofobia e di ritenere che invece si debbano inserire all'interno delle forme statali, all'interno delle forme dell'amministrazione, tutta una serie di questioni invece relative alla democrazia, all'autodeterminazione, ai diritti. Ti interrompo un secondo. Quando parli di statofobia, questo per fare capire anche chi ci ascolta, diciamo, stai parlando di pensiero liberale, quindi di chi ritiene che lo Stato in qualche modo debba esserci meno Stato possibile, abbiamo capito bene?
Non parlo solo della statofobia liberale. La statofobia è una, digamos, un pensamiento que está contenido en las ideologías modernas, socialista, comunista, anarquista y liberal. Es verdad que en la socialista no tanto, por eso en Euskal Herria, si veis, los movimientos sociales de jóvenes y todo siempre son independencia, socialismo y feminismo. Uh-huh. Y no es casualidad que pongan socialismo y no comunismo o anarquismo.
Nunca ha sido un caso.
Nunca es, eso es, ¿no? Pero en este caso sí está muy relacionado con el hecho de que desde la izquierda y desde los movimientos sociales vascos se quiere un Estado, se quiere tener estructuras públicas, y de hecho se relaciona la emancipación y el empoderamiento de la población con estructuras públicas que permitan la autogestión y permitan, digamos, una redistribución del bienestar de manera estructural.
Bueno, ci sembra tutto molto chiaro. Comunque Yule ci dice appunto quest'ambito della statofobia non è esclusiva del pensiero liberale, ma interessa ovviamente anche il movimento comunista, quello anarchico, in parte quello socialista, ma appunto ci teneva a sottolineare come in particolar modo nel Paese Basco le richieste dei movimenti rivoluzionari, che comunque richiedono un cambio radicale della situazione, hanno sempre previsto l'autodeterminazione, il socialismo, il femminismo, perché l'idea è di una costruzione di una macchina statale che preveda al proprio interno l'autodeterminazione, preveda al proprio interno la massima partecipazione delle cittadine e dei cittadini, preveda al proprio interno l'abbattimento il più possibile delle frontiere sociali, economiche e culturali. Ecco, questo ci sembra molto interessante, perché difficilmente si sentono discorsi di questo tipo, ecco.
Sì, claro, suppongo che, de hecho, desde Italia todo esto que está sucediendo, bueno, como ya habéis dicho y dijisteis el sábado, tiene que ser sorprendente. Porque aquí, claro, toda la tradición de izquierda y la más radical también siempre ha estado en contra del Estado, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que están pasando y van a pasar cosas muy interesantes en lo que se refiere al cambio de pensamiento que vamos a tener en el siglo XXI. Y más nos vale desde la izquierda, porque si no vamos a seguir perdiendo.
Questo non possiamo che darti ragione, a proposito appunto anche di come in Italia questi temi siano vivi e presenti. Abbiamo pochi minuti, ti vorrei fare un'ultima domanda che esula però da quanto abbiamo detto finora. E nella cultura giornalistica italiana si dice che è una provocazione quando uno ti dice una cosa però non vuole assumersi la responsabilità di quello che dice. Allora farò lo stesso. Hai scritto un libro, ne abbiamo parlato sabato scorso, dedicato alla privatizzazione della democrazia, cioè al fatto che gli spazi democratici e di autodeterminazione negli stati moderni, occidentali, più evoluti, si restringono. In Italia, e forse non solo in Italia, ci sono molti che un po' per scherzo, ma un po' fascista, un po' paranò, dicono, pensano che di fronte a un popolo, una popolazione che fa delle scelte elettorali molto brutte, molto pesanti, porta avanti delle forze politiche reazionarie, conservatrici, eccetera, eccetera, una soluzione potrebbe essere quella di eliminare la democrazia o almeno restringere gli spazi. E si dicono queste cose un po' per scherzo, ma un po' anche no. Ti vorrei chiedere che cosa tu potresti rispondere a chi dice queste, a chi propone questa idea, questo concetto.
Pero, a ver,
no, no sé si me explico.
Sí, desde la izquierda.
Explicarme. Sí, sí. A ver, sobre todo para
desde la plantea, izquierda. Repíteme.
Se plantea que en un mundo donde el pueblo vota para la derecha,
¿sí?
Donde el
vale,
gobierno,
es mejor quitar. Vale.
Sí, perfecto.
Vale.
Me entendiste perfectamente, sí. En una palabra.
Vale.
Que se dice fasciste, pero hasta sí. Un ser.
A ver, es verdad que esa broma allí también hay, ¿eh? El tema de ¿para qué quieres democracia si el pueblo vota a la derecha? Vale. Yo.
Lo hemos simplificado
sí,
muchísimo.
Sí, pero es cierto. O sea, a ver, hay una dimensión cierta en el sentido de la izquierda tiene un problema porque es verdad que el pueblo que tanto ha idealizado no resulta ser el que creía. Entonces, eso tiene muchas causas. Ahora bien, ante la complejidad que implica que el pueblo hable y participe y vote, yo creo que desde la izquierda lo que hay que hacer es no hacer desaparecer al pueblo o callarlo o quitar los mecanismos de participación, sino aumentar esos mecanismos y estar en una lucha continua por el empoderamiento y por la, digamos, concienciación que se decía antes de clase, ¿no? Es decir, por las prácticas, porque las prácticas democráticas cada vez sean, digamos, más estructurales. Eso no quiere decir que el pueblo un día va a ser lo que yo quiero que sea. No, no. Eso tampoco quiere decir, y por eso no estamos de acuerdo con muchas ideologías modernas, nunca va a llegar un día en donde no va a haber jerarquías y no va a haber relaciones de poder. Siempre las va a haber. Precisamente porque el pueblo no piensa lo mismo y nunca lo va a hacer. Entonces, hay que asumir esa complejidad desde la izquierda y lo que hay que hacer es proponer estructuras que en principio aumenten el bienestar material y simbólico de la población. Y luego seguir en la lucha constantemente, porque siempre va a haber una parte del pueblo que no va a estar de acuerdo ni contigo, ni con la democracia, ni con repartir el bienestar. Y eso va a ser así siempre. Entonces, ¿qué decimos? La lucha nunca va a terminar.
Bene, allora il mondo è molto complesso, giustamente come dire, ci si mette paura di fronte a un popolo, sempre che questa parola poi abbia un qualche tipo di significato preciso, che non fa quello che pensiamo noi o non è quello che ci immaginiamo, ma l'unica risposta che si può dare è quella di accrescere gli spazi di democrazia, di migliorarli, non di eliminarli, di portare avanti un processo di miglioramento di questo tipo di atti, e soprattutto, per quanto sia possibile, di far prendere coscienza al popolo, sempre fra virgolette, avendo sempre molto molto chiaro, molto molto chiara l'idea che non si arriverà mai a un momento in cui non ci saranno più contrasti, non ci saranno più conflitti. I conflitti ci saranno sempre, il popolo non è un'entità assoluta, come ci vogliono forse dire qualcuno, e non finisce mai la lotta, non può finire adesso, non potrà finire neanche in futuro, quando le cose andranno molto molto meglio, sicuramente, come è il nostro auspicio. Bene, Yuri, ti ringraziamo moltissimo, è stato un piacere averti con noi, e che dire, il tuo ultimo libro fra poco sarà disponibile anche in spagnolo.
Sì, il mese che viene.
Però in basco è un po' difficile per molti, però in spagnolo fra poco ci sarà.
Sì, il mese che viene, e sta in inglese también,
Ah, vabbè, ma noi sai, siamo italiani, diciamo...
Mejor castellano.
Sì, bravo, perché il castellano, tu sai, no más che un italiano con la S al finale. Il portoghese sono italiano con la spalla, la
con lettera il
sao. Au, perfetto. Ok, eres italiana di adozione. Grazie mille, e con gli ascoltatori e ascoltatrici invece l'appuntamento è fra 7 giorni, martedì prossimo, come sempre intorno alle 10:30. Fra qualche minuto, una mezz'oretta, invece prosegue il palinsesto con la trasmissione dedicata a pensioni e previdenza.